Buonasera amici di Radio Incredibile, benvenuti a questa nuova puntata di Io Divulgo Forte. Intanto ci scusiamo per il ritardo, ma ieri sera abbiamo avuto delle difficoltà per cui abbiamo spostato la nostra trasmissione a stasera. Come vedete nel banner sotto di me, oggi facciamo meta divulgazione, perché invece di parlare di scienza facciamo una trasmissione sulla divulgazione scientifica che parla di divulgazione scientifica. Per parlare di questo abbiamo con noi, eccola qua, ben arrivata, Claudia. Ciao. Frangoli. Buonasera a Claudia, che è una, diciamo, è qui un po' nella doppia veste, perché lei è in questo momento, cioè è una professionista del fumetto che però ha un forte background scientifico e infatti fa divulgazione scientifica a fumetti e non solo, bisogna dire. Quindi stasera parleremo di divulgazione della divulgazione scientifica. No, vabbè, facciamo un po' di mescolamento di queste cose. Come tutte le sere, tutte le puntate di Io Divulgo Forte, è con noi Valeria. Eccola qua, buonasera, ciao Valeria, ben trovata.
A tutti, buonasera a tutti, benvenuta Claudia.
Grazie. Allora, togliamo. Allora, Claudia, prima di tutto, ecco, io ho detto veramente due parole brevissime. Claudia adesso sta in Inghilterra, dove svolge la sua professione. Vuoi dire due parole per presentarti un pochino, oppure faccio io?
Come vuoi.
Vabbè, dai, presentati.
Allora, io sono principalmente un'autrice di fumetti, quindi scrivo e disegno fumetti, a volte a tema scientifico, a volte no. E poi faccio anche illustrazioni, sia per riviste che per libri. E infine, molto spesso lavoro e collaboro con scienziati proprio, con ricercatori, e faccio le illustrazioni delle loro ricerche, sia per raccontarle a un pubblico più generalista, sia per raccontarle invece poi ad altri scienziati, quindi non proprio divulgazione, ma sono illustrazioni per paper scientifici. Quindi queste, diciamo, sono le mie tre anime di illustratrice, fumettista, ma e anche illustratrice scientifica, diciamo, tecnica.
Ecco, infatti il background che vedete è una delle illustrazioni di Claudia, che è, se non ricordo, io non sono del mestiere, però dovrei essere in grado di riconoscere una membrana cellulare.
Lo è.
Se non sei, che figuraccia. Allora, in realtà Claudia ha un altro background, che è quello della scienziata, però, perché tu sei anche una biologa.
Sì, cioè io ho studiato biologia, non mi reputo una scienziata, nel senso che non ho mai fatto ricerca, e quindi ovviamente ho solamente la parte di teoria, non di pratica, non di laboratorio. Ho studiato biologia.
Però il background scientifico, diciamo, non è magari come tanti altri che fanno divulgazione scientifica, o altri disegnatori che fanno divulgazione scientifica, che, diciamo, partono soltanto dalla parte tecnica del fumetto, non so, o dell'illustrazione, diciamo. Hai una consapevolezza anche spesso degli argomenti di cui stai disegnando. Questo peraltro penso ti ha aiutato almeno in una delle tre anime, cioè in quella della relazione con gli scienziati.
Beh sì, più o meno con tutte in realtà, perché io lavoro tantissimo nell'ambito scientifico, quindi anche nelle illustrazioni molto spesso interviene la parte di dover rappresentare qualcosa di scientifico, anche se magari l'obiettivo non è di parlare di scienza, però sapere cos'è un virus, cos'è un batterio, cioè non avere bisogno di andare a guardarsi delle fonti, ma saperle già, ecco, è sicuramente un aiuto.
Certo. Ecco, visto questo background che tu hai, quanto è importante in generale, secondo te, nella divulgazione scientifica e in particolare nella divulgazione scientifica, ecco, per esempio nel tuo caso a fumetti tramite le illustrazioni, avere un background che ti consenta di fare quello che hai appena detto, cioè quanto è stato importante per te l'avere degli studi di biologia per affrontare adesso la professione di divulgatrice attraverso le illustrazioni?
È fondamentale, diciamo, per me, ma in un certo senso non sono neanche due cose scollegate, perché penso che se non avessi avuto una formazione da biologa non sarei finita a fare divulgazione scientifica, cioè sono due cose che sono venute un po' insieme. E la cosa secondo me più importante è che quando uno disegna ha bisogno di conoscere quello di cui parla, e questo un po' sempre, non esclusivamente nella divulgazione scientifica, però soprattutto quando si parla di cose che magari non sono visibili, oppure non sono, cioè sono un pochino da affidare anche a una sfera di immaginazione, sapere un po' le basi che stanno dietro a questi oggetti, oppure e conoscerli, in un certo senso sia crea il tuo mondo visivo, perché e quindi puoi dare una personalità tua, non standard, alla cosa che stai rappresentando, e sia ti consente di farlo con una buona esattezza, perché altrimenti se uno deve riferirsi a delle immagini ma non conosce benissimo la cosa di cui sta parlando, non sa benissimo dove andare a porre l'accento, cosa può filtrare, cosa può togliere, cosa può aggiungere. E invece conoscere ovviamente ti dà una base su cui poi puoi costruire a seconda di quale narrazione stai facendo e di che cosa vuoi comunicare. Quindi sì, per me è stato, senza avere una base scientifica non avrei potuto fare questa professione, perché poi nel mio caso raccontare anche prevede di conoscere quello di cui si sta parlando, altrimenti diventerebbe un po' difficile.
No, perché pensavo per esempio a un mondo che tu conosci, che è quello per esempio di Comics and Science, che è la rivista del CNR, in cui sono passati alcuni tra i più importanti fumettisti italiani. Io ho avuto la fortuna l'anno scorso di intervistare anche Silver, che è stato che è passato tra diciamo lì, oppure Zero Calcare, oppure mi vengono poi magari adesso quelli che non nomino, vabbè, a parte che non è che siamo una trasmissione così importante, però spero che non si risenta nessuno, però Tuono Pettinato, insomma, veramente di quelli importanti. E tutti quanti in questi numeri di Comics and Science, nel backstage in qualche modo, raccontavano spesso di questa, come posso dire, non voglio dire difficoltà, però di questa necessità di entrare all'interno degli argomenti di cui devi parlare, perché altrimenti rischi di non sapere dove mettere l'accento, o piuttosto di doverlo rifare tre volte, perché poi magari il controllo successivo dell'editor ti impedisce di pubblicare delle stupidaggini, però diciamo tu questo passaggio in alcuni campi lo puoi saltare, diciamo così, non hai bisogno del controllo scientifico che venga dopo. Ecco, no, pensavo a queste cose, perché spessissimo, sono un appassionato di divulgazione scientifica a fumetti, forse si capisce anche dal modo in cui mi accaloro su queste cose. Ecco, c'è una grande attenzione anche nella produzione di questi, perché devono essere fatti bene, come certo anche noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo, di fare bene divulgazione per radio.
Quindi Andrea, scusa, magari a Claudia capita di, cioè il rapporto con appunto gli scienziati, lo scienziato, la persona che ha scritto il paper ad esempio, che lei deve illustrare, com'è il rapporto in genere? Appunto, se è un argomento scientifico, immagino sia alla pari, perché
Beh, dipende appunto, perché quando parlo con gli scienziati con cui lavoro per i paper, stiamo parlando, diciamo, di ricerche molto specifiche, molto focalizzate su dettagli, diciamo, e è ovvio che mi devono anche loro introdurre a questa ricerca, perché non stiamo parlando di concetti generali, no, o di cioè stiamo parlando di piccolissime variazioni molecolari o di boh, di equilibri, e quindi devono spiegarmi per bene che cosa stanno facendo, anche perché poi in quel caso, dovendo essere illustrazioni tecniche, stiamo cercando di rappresentare magari una reazione chimica, insomma stiamo andando proprio nello specifico. Quindi in quel caso sì, loro mi raccontano la loro ricerca. Per me è importante avere già un vocabolario, per esempio, in comune con loro. Quindi se mi parlano di certe proteine o di certe molecole, conosco già che cosa sono, so già più o meno la funzione, e allora posso seguire il loro ragionamento, di cosa poi loro vanno a occuparsi nell'ambito di quella reazione. E sì, questo è sicuramente d'aiuto, però non direi che è completamente paritario, perché ovviamente mi devono insegnare quello che stanno facendo. Alla fine, se sono ricerche che ancora non sono uscite, cioè non le sanno neanche gli altri scienziati, in un certo senso. Quindi è chiaro che mi debbano comunque insegnare anche a me. E su quello che diceva prima Andrea, sono totalmente d'accordo sul fatto che sul discorso di entrare in un certo tipo di mondo. Io per esempio in questo periodo sto scrivendo un fumetto ambientato nella storia e ho dovuto studiare tantissimo. È stato anche divertentissimo, quindi in un certo senso vorrei rifarlo, però io di storia ne so pochissimo, ho dovuto andarmi a cercare come erano gli edifici, come si vestivano queste persone, tutte queste cose erano importanti e non le conoscevo da prima, quindi ho dovuto in un certo senso entrare in questo nuovo mondo che non mi appartiene in questo, di solito.
Allora, abbiamo detto che vieni dalla biologia, ti sei rapportata con scienziati un po' di tutti i campi, oppure diciamo quello della biologia rimane, ovviamente rimane un settore nel quale hai una facilità, immagino, anche di relazione, anche non so se poi è più facile disegnare cose di biologia, ma magari chimici, fisici, ingegneri, hai realizzato lavori per quali tipi e magari quale ti è piaciuto di più, interessato di più, non lo so.
Beh, ogni lavoro mi rimane un po' nel cuore, perché cioè, ognuno ha i suoi pro e i suoi punti di forza. Beh, la domanda è un po' trabocchetta, nel senso che in realtà sai già la risposta, dato che ne abbiamo parlato di persona. Ho lavorato per vario tempo con un matematico che si chiama Bruno Codenotti, e con lui ho scritto, diciamo, lui ha scritto la parte di matematica, io ho scritto la parte di fumetto, di due libri, uno sul concetto di infinito e un altro sull'epistemologia interattiva. Nome complicatissimo, cioè già per dirlo, allora, ho paura di avere uno scioglilingua.
Io ci avevo provato a dire a Bruno di venire stasera, però mi ha detto che era molto impegnato in questo periodo, forse ce la facciamo dopo l'estate.
Lavorare con lui è stato bellissimo in realtà, perché Bruno è una persona interessante, perché è divertente, è una persona molto ironica, quindi, e in più per quanto i matematici siano molto rigorosi, soprattutto quando si parla di vocabolario, di frasi che possono avere un'ambiguità o cose del genere, mi ha lasciato una libertà totale di come voler affrontare le mie storie all'interno dei libri, e insomma è stato un collega prezioso. E anche per i fumetti con Comics and Science ho lavorato con Natalini, che è un altro matematico, e anche lui è una persona con cui mi sono trovata molto bene, e anche lui mi ha sempre lasciato massima libertà di svolgimento. Ho fatto anche un fumetto per la rivista Archimede con lui, e anzi, per quanto ci sia dovuto essere un dialogo, perché lì dovevo raccontare delle cose scientifiche, quindi, di matematica, che quindi non mi appartenevano, allora dovevo un po' capire dove andare a direzionare il mio discorso, è sempre stato d'ispirazione poter parlare con lui, confrontarmi e poi tradurre in fumetto quello che ho scritto, che dovevo raccontare. E, se no, sì, con chimici e biologi principalmente, di solito lavoro. Quando lavoro nell'ambito tecnico devo sapere di cosa sto parlando, quindi non posso andare a esplorare un po' troppo in là, quindi di solito faccio biochimici, diciamo.
Allora, per dare due indicazioni tecniche sulle cose di cui ci ha parlato Claudia, vabbè, Archimede è una rivista di matematica, in realtà indirizzata un po' tra la divulgazione e la didattica. È una rivista che è trimestrale, che si chiama proprio Archimede, e da un po' di anni ha una pagina a fumetti, diciamo gestita in qualche modo da Andrea Plazzi, che è anche in qualche modo il deus ex machina di Comics and Science, la rivista del CNR. E invece Bruno Cotenotti è appunto un matematico col quale, che è stato quello, diciamo, il libro Archimede aveva un sacco di tempo libero, è stato, diciamo, la prima occasione in cui ho recensito il lavoro di Claudia, e poi è venuto, io penso che, aspetta che non me lo ricordo mai, questo non lo so dire, questo è più difficile dell'altro, che io penso che tu creda che lei sappia, appunto, quello sull'epistemologia, che già non mi ricordo più.
Interattiva,
esatto. E niente, con la fisica non hai avuto a che fare?
No, mi sembra di no, per adesso no.
Per adesso no, vabbè. No, lo dico per interesse personale, perché siccome sono fisico di estrazione, magari proverei un ulteriore gusto a recensire una
scienza dei materiali? Scienza dei materiali?
No.
No. Abbiamo tempo. Va bene. Allora, volevo farti questa domanda. Allora, oggi come si dice? Oggi abbiamo la possibilità di produrre un sacco di immagini al calcolatore, cioè col calcolatore possiamo fare dei modelli grafici estremamente verosimili, anche di fenomeni molto piccoli. Noi, diciamo, l'illustrazione scientifica è una cosa che viene veramente dalla storia della scienza. In questi giorni sto leggendo un libro di storia della fisica e le rappresentazioni, ovviamente non essendoci le foto, venivano fatte con i disegni, da Galileo in giù. Oggi abbiamo la possibilità di riprodurre, non lo so, mi viene in mente per esempio l'interno di una stella, oppure addirittura le reazioni chimiche, quindi quello che succede a livello delle particelle, con delle rappresentazioni grafiche fatte in grafica 3D. Ecco, qual è invece come posso dire, la ricchezza che invece può avere illustrare qualcosa con un disegno, un'illustrazione fatta a mano, diciamo, in qualche modo? In un momento in cui la grafica 3D, il computer, ci possono dare una rappresentazione iperrealistica, il fumetto o l'illustrazione cosa ci danno di più?
Beh, io direi che ogni illustrazione ha uno scopo, quindi è un tipo di narrazione, racconta qualche cosa, quindi le illustrazioni di cui stai parlando, quelle super realistiche, iperrealistiche, probabilmente sono illustrazioni che cercano di raccontare di fare una sorta di fotografia dell'invisibile, in un certo senso, ai nostri occhi. E i fumetti possono raccontare altre cose, possono creare dei mondi, cioè lo scopo di un'illustrazione dipende dall'utilizzo, in un certo senso, e dal pubblico. Non sempre magari un'illustrazione in 3D iperrealistica non può stimolare l'immaginazione di un ragazzo o di un bambino, perché un po' fredda, in un certo senso, mentre un altro tipo di disegno potrebbe essere più abbordabile. In più, l'illustrazione invece quella di magari divulgazione più tecnica serve a porre l'accento su qualche cosa, quindi magari a volte serve togliere invece che raccontare tutto, perché se vuoi porre l'attenzione su un dettaglio, avere tutto un intorno, magari molto complesso, bellissimo anche, però è solo rumore, in un certo senso, alla tua, al tuo scopo, alla tua, al tuo obiettivo comunicativo. Quindi, secondo me, ogni immagine va presa un po' nel suo contesto, con il suo pubblico di riferimento e con un tipo di narrazione che ha intorno. E per questo, insomma, va un po' valutata ognuno per sé, non possono essere troppo messe a confronto.
Beh, un poco, diciamo, è il fatto che il disegno ha continuato, cioè, che ne so, gli illustratori di anatomia hanno continuato il loro lavoro anche quando era possibile fare le foto. Diciamo, sì. Hanno delle applicazioni diverse.
Esatto.
Mi veniva in mente, appunto, ne parlavamo anche, diciamo, prima, tu hai disegnato una copertina di Cells, che è un giornale scientifico di microbiologia?
Biochimica.
Biochimica. In cui ci sono delle api che, diciamo, se non ricordo male, adesso vado a memoria, perché se non ricordo male c'era una saliera dei bicchieri e c'erano queste api che interagivano con questo ambiente. No, mi ricordo male.
Erano delle... delle caselle postali, quindi mi fa ridere che fossero considerate delle saliere, però no, erano...
No, me la ricordo, vado a memoria, non volevo dire che non rendevano l'idea, perché andavo proprio a memoria perché l'ho vista qualche giorno fa e poi non l'ho più riguardata.
Erano esagonali e trasparenti, in effetti, quindi potevano essere anche delle saliere, però il messaggio lì era che le api, quelle adulte, erano delle postine di messaggi di RNA alle larve, perché era la trasmissione di RNA attraverso il nutrimento che le api danno alle proprie larve. Quindi l'articolo era su questo argomento qua.
Scusami, finisci.
No,
era quindi questa metafora, diciamo, che possiamo utilizzare attraverso il tramite dell'illustrazione del disegno, ha senso anche in un giornale che non è un giornale per cui io vado in edicola e vedo vedo la copertina divertente o interessante e in qualche modo vengo attratto, perché, voglio dire, è un giornale scientifico, ecco. Per essere chiaro, penso che il pubblico, chi ci sente lo sa, ma il giornale scientifico va acquistato dall'istituzione, o comunque è un giornale che non gira, diciamo, in quelli che noi riteniamo i normali canali dove gira l'editoria, ecco, mettiamolo così. Quindi ha senso, ha comunque senso questa cosa, cioè perché fare una copertina illustrata su un giornale tecnico, diciamo così?
Beh, in questo caso specifico stiamo parlando di un mondo particolare, che è quello dei paper accademici, che è una giungla in un certo senso, proprio per gli scienziati, intendo. Quando uno scienziato produce un paper, per avere risonanza ha bisogno che gli altri scienziati se ne accorgano che è stato fatto, e ovviamente la ricerca e l'argomento della scoperta è la cosa più importante, però c'è anche il fattore, diciamo, visibilità, che è importante anche in questo settore. Quindi fare essere sulla copertina di una rivista scientifica di settore vuol dire che chiunque aprirà quella rivista avrà un'attenzione particolare all'articolo in questione. Quindi andare sulla copertina per uno scienziato che ha fatto un paper è molto importante. E se la copertina è anche attraente, se è invitante, se incuriosisce, è ancora meglio, perché magari entrando in una biblioteca di un ateneo, una persona verrà attratta proprio da quella rivista, proprio da quell'articolo. Quindi è in un certo senso pubblicità.
Marketing per nerd, Andrea.
Guarda,
esattamente così.
Infatti, guarda, è proprio, come posso dire, una sorta di apoteosi del marketing, secondo me, questo, perché, cioè, è il marketing fatto bene, perché è il marketing fatto scientificamente. Cioè, l'altro tipo di marketing si basa sulle nostre reazioni, eccetera, eccetera. qui c'è anche una qualità di quello che c'è dietro, ecco, c'è una brava illustratrice, ma c'è anche una ricerca nel tentare di riproporre la metafora, poi l'ignorante scambia le cose tipo il sottoscritto, vede un'immagine ma non capisce, quindi ecco, però i biochimici a cui doveva arrivare il messaggio sono sicuramente...
Speriamo, non lo so, magari...
Più bravi di me. Bene. Una domanda proprio su... Non so se definirla tecnica. Cioè, abbiamo detto, hai disegnato cose, diciamo... storie e illustrazioni di tipo diverso, anche se vabbè, ti faccio la domanda poi vediamo. C'è differenza tra diciamo nella tecnica, in qualcosa in particolare, nel disegnare un'illustrazione come quella che vediamo sullo sfondo, che è un'illustrazione sì, sempre un po' che ha come si chiama, antropomorfizza un po' alcune parti della membrana cellulare, oppure disegnare una storia tipo quella di cui parleremo del libro che hai pubblicato, oppure disegnare una ecco, le illustrazioni o la parte di fumetto dei libri di Codenotti, cioè c'è una qualche differenza nel tuo lavoro nel fare queste cose, oppure no?
Allora, nei libri che ho scritto con Bruno Codenotti, io il mio ruolo non era quello di spiegare le cose, quindi io dovevo introdurre gli argomenti oppure formulare il problema attraverso una piccola storia a fumetti, e in quel caso avevo delle limitazioni perché ovviamente dovevo parlare di un certo argomento, però avevo molta libertà, cioè non dovevo essere precisa, dovevo semplicemente fare da introduzione a poi un argomento che sarebbe stato trattato invece con rigore scientifico da Bruno, quindi il mio era più un intrattenimento e un voler incuriosire, mentre... quando sono io a raccontare di scienze, quindi anche a fare la parte di spiegazione, è un po' diverso perché devo trovare la maniera di parlare di una certa cosa, di fare una certa metafora, deve funzionare questa metafora e ogni volta mi devo un po' interrogare sulla maniera di come porre l'argomento.
Scusa Claudia, parli della parte di sceneggiatura o proprio della parte grafica?
Entrambe in realtà. Nella parte di sceneggiatura devo capire qual è il ritmo, per esempio, della spiegazione. Se, soprattutto quando si parla di fumetti, è un ritmo troppo lento, rischia di scoraggiare perché non viene percepito come ancora più lento che solamente testo scritto. E nella parte di disegno bisogna capire se certe cose hanno bisogno di essere un po' estratte dalla storia, quindi magari avere delle tavole che non sono più inserite nel mondo in cui si sta raccontando, ma un pochino più schematiche, e altre invece che possono essere dette a voce o mostrate perché magari la storia lo permette. Quindi diciamo è un po' di... quando si spiega è ovviamente c'è molto più lavoro di aggiustamenti per raggiungere un risultato, mentre nella parte di Bruno era più un dare una sensazione, e quindi c'era anche più spazio di divertimento per essere scemi.
C'è una domanda dalla rete che ce la fa Luca e dice: mi viene in mente che la caratteristica peculiare delle illustrazioni è che rispetto alle foto possono rendere la dinamicità di un processo, quindi per esempio come si potrebbe rappresentare, per quello che ne sa al momento, l'azione del Covid sul corpo umano, come lo raffigureresti?
Allora, innanzitutto dovrei studiarmelo, perché gli effetti del Covid sul corpo umano sono ancora in fase di studio per grande parte, quindi non posso andare troppo nello specifico, nel dettaglio, però è vero, nell'illustrazione e nel fumetto c'è anche una scala temporale, quindi si può fare vedere per esempio un prima e un dopo, quindi si può per esempio mostrare un effetto, ad esempio, non lo so, su un danno cellulare, puoi far vedere la situazione del sano, la situazione del malato, e si può delocalizzare, quindi uno può fare degli zoom su alcune parti del corpo umano e quindi far capire dove è localizzato il danno che la malattia ha procurato. Quindi sì, ha una serie di potenzialità sia nel poter fare una narrazione e sia nel poter scegliere, fare un po' di cherry picking sul cosa andare a raccontare all'interno di uno spazio.
Bene, allora...
Sì, che poi, a proposito di questo, giusto per fare una piccola parentesi, ho visto che qualsiasi media che ha non divulgato, ma ha comunicato tutte le notizie riguardo al virus, anche le cose che... Mi è rimasta un po' impressa sta cosa, non so se l'hai notata, anche tutte quegli spot, anche che si vedono nelle aziende, nelle nostre fabbriche, in pubblicità, che parlano di misure, ad esempio igieniche, mettono come sottosfondo sempre la figura, cioè la rappresentazione del virus in sé per sé, no? Dico, boh, non lo so, forse a livello comunicativo io sono strana, però a me non mi piace. Cioè, seguire delle regole, mettimi lo sfondo pulito o comunque una cosa tipo simbolica, fai proprio la rappresentazione del virus, no, mi sfugge il messaggio, ecco, però non sono esperta di questa cosa, è probabilmente un gusto personale.
Beh, non conosco le cose a cui ti stai riferendo, quindi non posso parlare nello specifico. No. Forse il punto è dare, diciamo, come messaggio subliminale, stiamo facendo queste cose per via della pandemia, quindi non che ci serva più, perché ormai chiunque sa perché sono necessarie certe precauzioni, però diciamo è un modo per dire non ti stiamo chiedendo questi sforzi per nulla, ma perché c'è una situazione particolare. Questo è lo scopo di chi lo fa.
Facciamo una puntatina sulla pandemia. Tu sei a Cambridge, giusto, Claudia? Com'è la situazione lì?
Ma noi siamo ancora abbastanza in lockdown, nel senso che i negozi sono ancora tutti chiusi, i locali sono tutti chiusi. Diciamo che in Inghilterra non ha mai operato un lockdown tanto duro quanto l'Italia, quindi noi abbiamo avuto sempre la possibilità di uscire almeno una volta al giorno, non c'erano controlli e non c'erano autocertificazioni da fare. Cosa che secondo me per la salute mentale è stato piuttosto importante. Io ovviamente ho rispettato tutte le indicazioni, però non avere la paura di essere considerata, diciamo, di essere controllata costantemente è sicuramente rassicurante. Però l'Inghilterra non sta bene, quindi forse non sono state scelte comunque oculate, non lo so.
Allora, io stasera sono in minoranza, no? Nel senso che su tre siete due donne, no? Siamo no. No. Allora, tu hai fatto un fumetto su Comics and Science, non da sola, parlando delle donne nella matematica, perché era un fumetto che era uscito in occasione delle Olimpiadi europee delle matematiche, nel senso delle giovani matematiche. Io stasera non ho studiato tanto, mi sono segnato le cose, ma non sono tanto preparato. Intanto, vabbè, donne e scienza, donne e fumetto. Sono mondi che, ecco, quando io ero bambino, prima facevo questa riflessione, quando io ero bambino e leggevo i fumetti che ho cominciato, diciamo, in età abbastanza, ero piccolino, cioè avevo 7-8 anni forse quando ho cominciato, non si parlava di fumettiste. Ecco, io ricordo per la maggior parte, oggi invece c'è una grande ricchezza e un grande numero, ecco, diciamo, sia nella scienza che nel fumetto c'è stata una certa evoluzione da questo punto di vista, fortunatamente devo dire, perché le cose la sensibilità femminile, diciamo, in tutti i campi, ma non solo la sensibilità, proprio perché sono più brave degli uomini è giusto che abbiano un maggior successo. Ecco, hai trovato difficoltà, per esempio tu, per il fatto di essere una donna nell'ambito dei fumetti? All'estero, in Italia, è uguale oppure hai avuto delle percezioni diverse?
I bias che ci sono nella società dovuti al genere molto spesso sono molto sottili, quindi non è che ho avuto delle situazioni in cui ho avuto dei commenti non molto simpatici sul fatto di essere donna, ma però queste ovviamente sono episodi, non posso dire che mi abbia danneggiato né nella mia vita né nel mio personale né nella mia carriera. Se ci sono stati episodi quando si parla di ostacoli, di tetti di cristallo, eccetera, si parla di cose statistiche, quindi ricondurre alla mia esperienza personale è difficile, non vuol dire neanche niente poi alla fine in sé per sé. E io non posso dire di essermi sentita in qualche maniera danneggiata. Ovviamente magari se mi mettessi se facessero uno studio e magari ci facessero delle domande sui budget che ci proponevano all'inizio, eccetera, potremmo scoprire delle cose, però bisognerebbe metterle a confronto, io non lo posso sapere.
Allora magari ci pensiamo.
Perché alla fine, appunto, se si parla di individui è molto difficile fare un discorso poi, certo, invece come comunità. Come è difficile capire se un autore vende di più se ha un nome maschile o se ha un nome femminile. Beh, certo. Però queste cose sono molto difficili da capire da una prospettiva interna.
Certo. Beh, penso però, ecco, che sia fortunatamente indubbio che c'è stato sicuramente una crescita della proposta anche di tante disegnatrici, fumettiste, oltre che di un aumento delle donne che si occupano di scienza anche ad altissimo livello. Poi in Italia è recente, la Giannotti al CERN, eccetera, eccetera, ma un po' in tutti i campi. Adesso in Italia è, diciamo, ci abbiamo la Capua che, diciamo, impazza un po' in tutte le trasmissioni per sul Covid. Quindi, insomma, fortunatamente c'è stata questa
siamo nel 2020, dai.
Possiamo dire, via. Senti, ci avviciniamo, diciamo, verso la fine di questa nostra chiacchierata. Io volevo parlare un pochino del tuo ultimo libro, che è un libro, appunto, nel quale tu non solo hai scritto sia sceneggiatura che disegno, come hai fatto peraltro per la parte della storia dei libri con Bruno, oppure delle altre, però hai fatto un libro di divulgazione scientifica a fumetti fatto tutto da te, cioè un'opera grande, non una storia di 15 pagine, è stato un lavorone che... facciamo un po' di pubblicità perché le cose belle lo meritano. Il libro si chiama Sulle tracce del DNA ed è edito da Editoriale Scienza ed è uscito
a febbraio dell'anno. A inizio anno, a febbraio, proprio la settimana dello scoppio della pandemia in Italia.
Vabbè, non cerchiamo correlazioni dove non ci sono.
No, questa nella vita reale si chiama la solita sfiga.
Però una buona definizione.
Mandarmelo, eh? Ora, diciamo, la pubblicità la faccio anche a me, perché hanno fatto in tempo a mandarmelo quelli di Editoriale Scienza, carinissimi, e c'è la mia recensione sul sito di Dimensione Fumetto, dimensionefumetto.it, c'è la recensione di Sulle tracce del DNA. Ecco, rispetto ai lavori precedenti, qual è stata la differenza di fare tutto da sola di un volume intero a fumetti di scienza?
Beh, è stato sicuramente un lavoro molto più lungo e quindi anche più impegnativo sotto vari punti di vista. In questo libro qua, più che nelle altre cose che ho fatto, ho dovuto proprio raccontare e spiegare tanto di scienza, e quindi ho dovuto cercare di trovare un modo di avere una progressione di argomenti che fossero comprensibili, di fare le cose in maniera di spiegare le cose in maniera progressiva, in modo che si potesse seguire da un concetto più semplice a un concetto più difficile, e di dare un'atmosfera a questo racconto. E quindi sì, penso che una delle cose più difficili è stato capire quali argomenti avrei voluto trattare e in che ordine avrei dovuto raccontarli. Poi un'altra cosa che ho dovuto affrontare è il fatto che la genetica è un argomento che spazia su diverse scale. Abbiamo la scala molecolare, la scala cellulare, la scala dell'individuo e anche la scala delle comunità. Quindi dover mettere a confronto tutte queste cose è stato un po' una sfida, perché volevo far capire quale relazione ci poteva essere fra tutte queste scale, e come una cosa così piccola come una molecola possa condizionare poi magari una cosa come il fenotipo, per un pubblico poi che in teoria non conosce queste cose, quindi non riferirsi a degli adulti che magari hanno già un po' di familiarità con certi concetti. È un libro per ragazzi questo, quindi non volevo dare per scontato che certe cose fossero già conosciute, ho dovuto partire un pochino da zero. Quindi sì, è stato un lavoro piuttosto impegnativo. Per fortuna Editoriale Scienza è una casa editrice straordinaria, e la editor con cui ho dovuto lavorare è stata una persona preziosissima. Secondo me senza di lei non sarebbe venuto fuori il libro che è venuto. Ecco.
No, il libro è molto bello perché mette insieme una parte, diciamo, in cui racconta attraverso il fumetto i meccanismi antropomorfizzando gli organi cellulari, eccetera eccetera, e poi c'è per ogni aspetto scientifico c'è una spiegazione sempre fatta a fumetti, ma che puntualizza proprio i termini scientifici, per cui ecco, secondo me è stato molto efficace. E lo è ancora, nel senso, il tuo lavoro che hai fatto è stato molto efficace, il libro è molto efficace. E ti volevo chiedere una cosa. Allora, io, come non mancano mai di farmi notare i miei colleghi di Radio Incredibile, faccio il professore. Spesso il confine fra divulgazione e insegnamento è, come posso dire, sottile, perché oggi forse anche più di ieri, perché ieri l'insegnamento era forse l'unico contatto che i giovani potevano avere con la scienza, oggi le informazioni quantomeno scientifiche arrivano da tante parti. Due domande avevo. Una è se i tuoi lavori sono stati usati per la didattica, oltre che per che tu sappia, ovviamente, o se ti sono state fatte proposte di questo tipo. E l'altra domanda era appunto che cosa pensi tu, cioè se è possibile che il fumetto sia una efficace, come posso dire, uno strumento efficace per un insegnamento più formale in qualche modo, invece che un'occasione per incuriosire? Scusa, la domanda è complessa, io parlo sempre troppo.
No, no, è chiarissimo. Ma allora sì, i libri che ho scritto sicuramente sono stati utilizzati nelle classi, sia i libri scritti con Bruno, sono stati anzi promossi per esempio dalla Regione Toscana come testi di lettura per le classi liceali in quel caso. Questo libro ultimo che ho fatto innanzitutto è un po' recente, quindi ancora non posso saperne troppo. Sicuramente è stato proposto alle classi e ho fatto degli incontri con delle classi a distanza, perché siamo tutti a distanza. E secondo me la divulgazione può essere un punto di partenza. In realtà è anche lo scopo, secondo me, della divulgazione, cioè quello di farsi chiedere di più, di far desiderare di avere più informazioni. Quindi il mio fumetto sicuramente può introdurre alla genetica, ma non può esaudire tutto. Innanzitutto perché la genetica è un argomento vastissimo, ma perché è ovvio, si può andare sempre più in profondità di ogni argomento. E quindi secondo me lo scopo che mi auspico è che i lettori vengano incuriositi dal mondo che viene rappresentato e decidano poi di andarsi a informare o di chiedere ai propri insegnanti di più. Quindi lo spero, diciamo, che sia anche strumento didattico. Più che didattico in sé per sé, appunto, come trampolino.
Allora, io volevo fare una puntata finale, nel senso in questo ultimo momento, anche se non è strettamente di divulgazione scientifica, però parlare un pochino anche della tua esperienza, come posso dire, del tuo essere una fumettista non solo di fumetti scientifici, nel senso che, hai studiato biologia, scusa, non dico che sei una biologa, hai studiato biologia, hai intrapreso questo filone, ma non solo, tant'è vero che adesso faccio scorrere il sottopancia il tuo sito, diciamo, di fumetti e illustrazioni non necessariamente tecniche. Ecco, la tua esperienza nel fumetto al di fuori della scienza, poi è una domanda un po' generica, lo so, però come posso dire, ecco, vai, non lo so, se ti viene in mente qualcosa, vai, mi togli da un impiccio.
Io per un paio di anni ho scritto, diciamo non mensilmente, ma con una certa regolarità, su Donna Moderna. Scrivevo una doppia o tre o quattro pagine, a seconda dell'argomento. E una cosa che loro mi chiedevano spessissimo di affrontare erano biografie, per la verità, per introdurre personaggi, perché magari erano in quel momento.
Le hai raccolti da qualche parte?
Sul sito di Donna Moderna, se cerchi Claudia Flandoli, ti compaiono tutte.
Mi prende un po' male andare sul sito di Donna Moderna. Però
vado, ci vado io. Grazie.
Ah, io, ora. Per esempio, mi chiesero di fare Alberto Angela, perché c'era stato un periodo in cui era sulla bocca di tutti, e quello fu divertentissimo. Oppure mi hanno chiesto di fare la regina Elisabetta, visto anche la prossimità, e insomma ne ho fatte varie. E beh, quando era. In realtà poi la mia metodologia è un po' la stessa, nel senso che se devo parlare di un argomento, prima di tutto lo studio, quindi anche quando dovevo fare le biografie, ovviamente in due pagine puoi dire tutto e nulla, però mi leggevo magari un libro di biografie della persona e poi cercavo di riassumerne i punti salienti oppure quelli più divertenti. E loro mi hanno chiesto anche tantissime volte di parlare di argomenti scientifici, era partita un po' così anche per parlare per esempio della resistenza agli antibiotici nei batteri o cose del genere, e poi vabbè, in realtà se mi fai parlare di una cosa anche che mi può divertire, io dico sempre sì, nel senso.
Ma tu sei partita dal fumetto scientifico o sei partita dal fumetto, diciamo, non scientifico?
Come
nel senso, come la tua, come posso dire, il tuo sogno nel cassetto era di fare la fumettista oppure di fare divulgazione scientifica a fumetti?
Non è che mi ero data troppi scopi nella vita quando ho più che altro studiato le cose che mi piacevano. E, io scrivevo fumetti autobiografici, quindi posso dire che ho iniziato scrivendo, tenendo un blog come moltissima gente ai tempi, e quindi raccontavo un po' di me. E siccome lo scrivevo durante il periodo di biologia, raccontavo anche un po' di biologia. E, poi, il primo fumetto che ha avuto un po' di successo è stato effettivamente un fumetto scientifico, è stato un fumetto su le fake news relative ai vaccini e sulle paure che hanno i genitori quando si parla di vaccinazione, ed era stato fatto sul sito di Graphic News, che è un sito di giornalismo a fumetti, e quel fumetto lì, quella storia fu ripresa tantissime volte, da lì poi sono nate le altre collaborazioni, quindi in un certo senso mi ha dato la forma di comunicatrice di cose di scienza, perché la gente vedendo quello mi chiedeva altri argomenti di scienza. Poi ha incontrato una passione, perché effettivamente a me piace parlare di scienza e la cosa si è creata un po' da sola.
Mi pare che ci sia sul sito tuo sì. Quello dei vaccini. Sì, perché sì. Appunto sta scorrendo nel sottopancia il tuo sito, quello diciamo meno tecnico, mettiamola così, no? In cui tra l'altro sul sito Claudia ha una newsletter mensile alla quale sono iscritto, molto simpatica, come sì, avete visto che
Nel frattempo io ho fatto una ricerca su Google come le persone normali ho visto le illustrazioni di Claudia su Alberto Angela, che è appunto il secondo uomo della mia vita dopo quello di sopra. È fichissimo.
Vabbè, dobbiamo proporre assolutamente di raccoglierli, così li abbiamo tutti insieme, senza andarli a cercare. Fai un libro, Claudia, con tutte queste storie di donna moderna, e sicuramente hai un paio d'acquirenti.
Proprio di numero, un paio.
Va bene. Valeria, hai qualche... Vabbè, no, scusa. La domanda che si deve fare sempre, che è progetti per il futuro. Quelli che ci puoi dire, se sono super segreti, top secret, classified, no,
non classified. Ma io in questo periodo sto scrivendo un fumetto sempre scientifico di matematica, e dovrebbe uscire nei prossimi mesi, penso verso ottobre. E poi in questo periodo sempre c'è una campagna Kickstarter con la scrittrice Francesca Cavallo per un libro per ragazzi sul coronavirus, sul dottor Lee, che è stata la prima persona a aver raccontato che c'era questa epidemia in giro. E quindi se la campagna...
È un fumetto che però si può scaricare. No,
non è un fumetto, è un libro illustrato. E Francesca aveva fatto un ebook che è scaricabile gratuitamente, e adesso invece questa campagna è per fare il libro cartaceo, e sarà una storia un po' più lunga, un po' più profonda, e con dei disegni nuovi, ovviamente.
Bene, quindi Vale, tu hai. Io vi ho tartassato abbondantemente in questi 50 anni.
No, ero curiosa di sapere qual è la parte preferita di Claudia, appunto di tutto il suo lavoro, da quando lo pensa, a quando lo crea, a quando lo crea fisicamente e quando lo vede realizzato. Se c'è una parte che ti gasa particolarmente.
Penso che sia la parte di storyboard, cioè io quando scrivo di solito mi do una sorta di primo script molto, molto grezzo, proprio solamente scritto, e poi lo inizio a mettere in tavola. E quando lo metto in tavola vengono fuori un pochino le cose più divertenti, mi creo un po' di più il personaggio, e quindi in quel momento è insomma la cosa più divertente da vedere come cambia in pagina, invece che quasi che non lo conosco neanche io, che mi viene fuori dal foglio, e lì sì, è penso la cosa in cui mi diverto di più. Poi faccio, insomma, ci sono le espressioni di personaggi, eccetera, su cui se mi fanno ridere mi...
Perché le scopri lì per lì.
Sì.
Beh, c'è qualcuno che dice che i personaggi, diciamo, dopo un po' prendono vita propria.
Ma è molto vero.
C'è una domanda che ci fa Sergio, che abbiamo un po' trascurato questa parte, però che è il percorso di studi per diventare fumettista.
Allora, io ho studiato illustrazione al MIMaster a Milano, che è un master annuale, e poi ho fatto l'ISIA di Urbino, che è una università, ho fatto un biennio specialistico, adesso si chiama magistrale, credo che è il tempo ancora, no? E, ho studiato in realtà progettazione grafica per l'editoria, quindi non fumetto in particolare, poi... lì ovviamente si parlava anche di storytelling e altre cose, quindi non sono cose scollegate. E poi ho letto tantissimi fumetti, diciamo, credo che lo studio sia la parte più divertente, è quella di leggere fumetti e di vederne un pochino la varietà.
Bene.
Io su questo non posso aggiungere niente, sono tipo... impreparata, ho letto solo Topolino nella mia vita.
Beh, che è già tantissimo.
Beh, tu non c'eri la prima puntata, quella con Saracco, quindi voglio dire, un matematico prestato alla Disney, tra l'altro continuate a seguirlo perché lui tutte le domeniche fa la pillola di matematica partendo dal fumetto della Disney, ormai è diventato un appuntamento fisso di questa mia quarantena quasi conclusa, nel senso che adesso si può uscire, ma a domenica l'aspetto sempre. Niente, guarda, Claudia, noi ti ringraziamo veramente tanto di averci dedicato questo tempo.
Grazie
e
a
anzi,
voi.
Io ho una cosa che mi sono tenuto alla fine, che, per la quale devo ringraziare Claudia, che è... ci ha fatto l'interpretazione del logo, quindi aspettate che ve lo metto sullo sfondo. Gli ho chiesto se ci faceva l'interpretazione del logo, e quindi dalla prossima volta il logo di Io Divulgo Forte potremmo dire che è disegnato da Claudia Flandoli, e è una cosa che mi inorgoglisce molto.
È stato un piacere.
Allora Claudia, grazie. Grazie, 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 grazie. È stata una serata interessantissima. È sempre un piacere parlare con te. Niente, magari ti rinvitiamo in zona come è successo l'anno scorso, e organizziamo una cosa insieme tra Radio Incredibile, Dimensione Fumetto. Ormai qua la commistione è...
sarebbe molto bello.
Totale.
Grazie.
Che vorrebbe dire che ci possiamo anche spostare con una certa, diciamo, una certa semplicità. E niente, di nuovo, grazie ancora e ci salutiamo. Noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Lunedì prossimo, come al solito, riveleremo l'argomento, diciamo, pubblicando il reminder per la prossima puntata di Io Divulgo Forte. E ringraziamo Valeria che è stata con noi.
E grazie a voi.
Buona serata a tutti e alla prossima volta.
Ciao Claudia.
Ciao. Ciao, ciao. Ciao.